un'affermazione sconcertante, un'affermazione illuminante. Ecco i due punti di questa omelia. Un'affermazione sconcertante. Questo mi sconcerta del Vangelo di oggi. Che Gesù dica: è nostro Dio e non lo conoscete, non agli atei, non a noi, ai non credenti, ma ai giudei. Ecco la prima riga del Vangelo di oggi, versetto 31, ai giudei che gli avevano creduto, che si ritenevano figli di Abramo, che si dicevano figli di Dio. E questi uomini religiosi dicono a Gesù, che è il Messia, che è Dio presente in mezzo a noi: tu sei un indemoniato, l'offesa massima che si poteva fare al Messia. E di più, prendono le pietre del Tempio per scagliarle contro Gesù, che è il Tempio per eccellenza, la presenza di Dio nella storia. Questo è il fatto che mi sconcerta del Vangelo di oggi, che questi vicini, questi che hanno creduto, hanno avuto questo contrasto potentissimo con il Signore Gesù. E quindi terribile l'idea che gli viene fuori, cioè la non fede dei credenti. Questi credono, pensano di credere, ma non credono, non sanno capire chi è Gesù. E Gesù annota in maniera malinconica questo fatto: la mia parola non trova accoglienza in voi. E Thomas Merton ha reso questo Vangelo attualissimo con una frase folgorante che riguarda me e riguarda ciascuno di voi. Ha scritto: è relativamente facile convertire il peccatore, ma i buoni sono spesso inconvertibili. Si parla di noi, buoni, messanti, gente buona, viene messa la domenica, uno se la cava, insomma, un po' di chiaro di scuro, ma tira avanti. Ecco, sono inconvertibili, semplicemente perché non vedono la minima necessità di convertirsi. Il grande problema è la salvezza di coloro i quali, essendo buoni, pensano di non aver più bisogno di essere salvati. Terribile la non conoscenza di Dio di quelli che pensano di credere. Magari anche noi, magari ciascuno di noi crede in un Dio sbagliato. C'è gente che mai ha letto i quattro Vangeli dove si parla di Dio, eppure pensa di credere in Dio. Questo Vangelo ci mette un po' sul chi va là a dire: ma io credo veramente? Oppure quando mi arriva una sberla, un dolore, una difficoltà, salta tutto, perché la mia fede era una vernice, lo scenario di un teatro, non invece qualcosa che vedeva me come attore, come soggetto, come responsabile, come protagonista. Chi crede di sapere la verità su Dio, chi crede di possedere Dio, umilia la verità e umilia Dio. Mi spiego con due frasi. La prima è di Martini, del nostro Cardinal Martini, che diceva: ho imparato, ecco un altro verbo importante del cristianesimo, la fede si impara, si gioca giorno per giorno nelle varie relazioni, negli affetti, negli affari. Ho imparato che la lotta con Dio dura tutta la vita. La lotta con Dio. Pregare e lottare. Abbiamo dimenticato questa cosa. Anche nei rapporti più facili, genitori, figli, marito e moglie, dove c'è tanto amore, c'è la lotta. Perché l'altro è l'altro, è sempre lontano da noi. Lo dicevo domenica scorsa, l'altro è un iceberg. Tante coppie saltano per questo motivo, perché scopri una faccia dell'altro, l'altro cambia così tanto che fai fatica a riconoscerlo. Se siamo così in difficoltà con l'altro, che è il prossimo, che è la moglie, che è il marito, che sono i suoceri, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, Dio è un'altra cosa. È ancora più complicato il rapporto con Dio. Quindi forse vale la pena che cominciamo a capire che la fede ha a che fare con una lotta, con la preghiera di lotta, per capire bene, per cambiare idea, perché Dio è sempre al di là. Torno a Martini. Ho imparato che la lotta con Dio dura tutta la vita, perché Lui è sempre al di là. Crediamo di averlo capito ed è altro. Capissimo questa cosa? Capiremo anche perché venire in chiesa ogni domenica, per capire sempre più il volto di Dio. ipocrita, nel senso di dire che chi crede di possedere la verità su Dio umilia Dio prima e la verità. E di Robert Musil, la verità non è una pietra preziosa che si può mettere in tasca, bensì un mare sconfinato, un oceano in cui si cade dentro e che si immerge. Ecco, mi pare questo primo punto molto importante. Per noi presenti a questa Eucaristia c'è una affermazione sconcertante. Voi dite, noi diciamo, è nostro Dio e non lo conoscete. Attenzione a pensare di credere in Dio. Molta gente pensa di credere in Dio, ma occorre mettersi in cammino per capire il volto vero di Dio, per lasciarsi affascinare dal Dio della Bibbia, in modo che sia la presenza vera, reale, affascinante nella vita di ciascuno di noi. Secondo punto, affermazione illuminante che ci aiuta. La verità vi farà liberi. È un'affermazione forte di questi tempi, perché c'è un rapporto malato tra la verità e la libertà. Un grande cantore di questo tema è stato il Papa Emerito, Benedetto XVI. Una frase può esserci ancora di luce, di aiuto. Il nichilismo e il fondamentalismo, poi spieghiamo tutto, si rapportano in maniera errata alla verità. Libertà, verità. I nichilisti negano l'esistenza di qualunque verità. Nichilisti, neve. C'è gente che dice che io ho la mia opinione, tu hai la tua opinione, tu fai i fatti tuoi, io faccio i fatti miei e chiuso qui. Ciascuno con la sua opinione. Non c'è una verità, non vale la pena. E chi è più forte è più forte. Si va a opinioni più forti, a chi grida di più, detto in maniera molto semplice, così via. E poi cosa importante sono i fondamentalisti, i quali vogliono imporre con la forza la verità. E anche qui, se guardiamo i secoli della Chiesa, oggi il mondo musulmano, come dentro in questo problema del fanatismo. C'è chi appunto svuota la verità, dice che non esiste. C'è chi invece ce l'ha e vuole imporre agli altri con il suo fanatismo. Questi fondamentalisti. E oltre a questa cosa c'è una prevaricazione, cioè della libertà sulla verità. Cioè quando c'è questo contrasto, chi lo vive vede con chiarezza che la verità stravince. La verità stravince quando uno va in profondità, ma nella vita normale, quando ci guardiamo attorno, questa teoria che la verità è importante muore. Oggi stravince la libertà, conta il proprio io. Cioè l'io come misura della verità, io faccio quello che voglio. Anzi, c'è una cosa tremenda, in questo momento di individualismo pieno di edonismo, sta finendo la questione, ma c'è ancora la tendenza che uno dice, io, se posso portare a casa un grammo di felicità, e questo grammo comporta un quintale di tristezza, di infelicità per la moglie, per i figli, per il marito, per il collega di lavoro, nel condominio, non mi interessa nulla, io penso a me. Porto a casa il mio grammo di felicità e gli altri trepino, salaggio. Questo è il clima culturale, ciascuno pensa a sé, di individualismo tremendo, feroce in certi momenti, questo a livello mondiale, a livello di finanza, a livello di politica, magari anche a livello di chiesa. Ciascuno pensa a sé, al suo piccolo orticello, a fare i propri interessi e così via. Questa è la libertà vista come fine. Uno dice, mi interessa essere libero, io voglio essere libero, punto e chiuso, gli altri. Invece, la verità vi farà liberi vuol dire che la nostra libertà è la libertà di una creatura, principio della realtà. C'è Dio, ci sono gli altri, devo vedere la mia libertà come deve giocare in questi rapporti così. E quindi cosa vuol dire? Se la libertà non è il fine, ma è un mezzo, è una potenza e così via, che non è uguale fare il bene e fare il male, tanto comando io. No, amico, se fai il bene, cresci, migliori. Se fai il male, rovini la tua vita e quella degli altri. Perché proprio questo è il peccato, è lo sperpero della libertà. Sciupi la libertà che hai, a tutti i livelli. Rovini la tua vita e chi c'è attorno a te. Ora, se stanno queste cose, se siamo liberi, se la libertà è un mezzo e va di difesa della libertà di tutti noi, qualunque libertà, sono solidari tutte libertà, da quella religiosa alla salute, alla cultura, alla famiglia, alla vita e così via. Se stanno queste cose, il vero problema, che sto per dire, è come usare la libertà. La vera questione è, siamo liberi, ma come usiamo la libertà? Per chi essere liberi? Ecco allora il Vangelo di oggi. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il valore liberante della verità, per cui la conoscenza, la cultura ci rende liberi. Quando andavo a Milano in giro a fare le crisi, mi dicevo sempre ai genitori, date tutto ai vostri figli, ma date la cultura, l'amore alla lettura, a capire, andare in giro, ad ascoltare, a vedere. La cultura è un dono grande, perché la cultura rende liberi, l'ignoranza rende schiavi. Cultura, leggere, pensare, ascoltare e confrontarsi. E il Vangelo ci fa liberi e ci fa migliori, ci fa camminare. È rimasto nel mio cuore e nella mia mente l'esperienza di un mio confratello, parroco a Milano, Don Angelo Casati. Per 20 anni è stato una delle figure più significative come parroco di Milano, ha dei libri molto interessanti da leggere. Don Angelo Casati racconta che un giorno arriva nella parrocchia di San Giovanni in Laterano a Milano, arriva questa fanciulla intelligente, brava, non battezzata, in chiesa non veniva mai, non conosceva dei preti, arriva e gli dice appunto così, può parlare con un prete, dice ma cosa devo fare per dare senso alla mia vita? E Don Angelo scrive, che cosa avrei potuto proporre a una ragazza come te, abitata da un'attesa, se non la Bibbia, il Vangelo, come dice la parola, è buona notizia, e colui che è un Vangelo, una buona notizia, Gesù di Nazaret. Rimasi sorpreso, erano passati solo alcuni giorni, sorpreso e commosso dalle tue parole, finalmente dicevi, Milano si è tinta di sole, continuo a leggere la Bibbia, sono rimasta affascinata dalla libertà di Gesù, non ho mai trovato qualcosa di simile, respiro la libertà. Questa ragazza qua in chiesa non veniva, legge il Vangelo, lo legge e respira la libertà, capisce appunto il valore illuminante di questa parola, valore detto e ridetto a noi dal nostro cardinale Martini, che ha voluto addirittura sulla sua tomba, possiamo vederla in luogo quando vogliamo, questa frase del Salmo 119, proprio lampada ai miei passi, è la tua parola, luce sul mio cammino. Ecco, Martini ha capito questa cosa, che quando uno legge il Vangelo, ascolta il Vangelo, rimane nel Vangelo, perché se è una cosa veloce non cambia niente, ecco, se rimane nel Vangelo ha una luce per i suoi passi e per il suo cammino. Basta così. Allora, Dio ci ha dato il Vangelo, Dio ci ha dato i colori e il pennello, tocca a noi colorare la nostra vita. E Dio ci dice in Gesù, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno, beati, cioè felici. Tocca a noi, in questa liturgia, scegliere di fidarsi di questa parola. Il cristiano è uno che di fronte alla parola si mette in ginocchio come di fronte a una persona che ama. La legge, l'ascolta, l'accoglie e poi la vive, perché è sicuro di questa cosa, della felicità. Del Vangelo come strada verso la felicità. Questo chiediamo al Signore in questa domenica, di fidarci di più di Lui, della Sua presenza e del Suo Vangelo.